www.redigio.it e la storia continua. Un po' di storia contemporanea. Che contemporanea? Stiamo parlando di Garibaldi ad Alassio, nel dicembre del 1880. Nel dicembre del 1880 il venerando di Caprera, dietro il parere dei medici, venne a cercare, se non la salute, almeno un po' di sollievo dai suoi mali nelle miti aure della Riviera Ligure e prescelse, per il suo soggiorno, l'ameno paesello di Alassio, ove eterna sorride la primavera. Seduto nella sua carrozzella con le gambe coperte da molti tappeti, un mantello attorno alle spalle, la papalina di velluto ricamato in testa, una mano bendata, Garibaldi passava le ore più belle contemplando alla finestra la marina solcata da bianche vele e conversando col suo figliolo Maglio che gli adorava. Vi sono dei disegni nel quale uno raffigura Garibaldi in America nel 1840, 40 anni prima, cioè 40 anni addietro, quando aveva solo 33 anni. Oh, quale differenza! Allora il leone era fiero e formidabile nella pienezza della sua forma, che sfidava da solo i nemici senza contarli e li vinceva o cadeva ferito, ma non mai domo, non mai sconfortato. Nel 1880 il leone era coperto di gloriose ferite, affranto dalle malattie, dalle sofferenze, dalla vecchiaia, impotente a muoversi e a stringere una spada. Ma il suo cuore era sempre quello, indomito, intrepido, audace. Pochi mesi prima di morire aveva detto ad alcuni ufficiali da marina: «Non potendo più combattere in terra, combatterò in mare. Mi farò trasportare a vostro bordo, o miei cari e buoni amici, e combatterò al vostro fianco». Parti della vita di Garibaldi. Sappiamo che la vita di Garibaldi è un romanzo e storia, epopea e idillio. Abbraccia le terre, i popoli di due continenti e li restringe ad un deserto scoglio ai pochi intimi di famiglia. Colpisce di ammirazione, esalta fino al delirio dell'entusiasmo e suscita una fiamma immensa, inestinguibile d'ardore, di emulazione nel cuore dei giovani animosi. E in un disegno, nelle pagine di mezzo, ci mette sott'occhio alcuni principali episodi della sua vita avventurosa, dell'eroe e della sua giovinezza, fino al giorno in cui si ritirò affranto a Caprera per riposarsi dalle mani fatiche e curarsi delle molte e mal rimarginate ferite. In una figura si rappresenta Garibaldi che salva la vita a un giovane nel porto di Marsiglia durante il suo esilio, colà nel 1834, e in seguito alla condanna alla fucilazione nella schiena lanciatagli contro da Carlo Alberto. Il padre del giovinetto salvato, il generale Rimbaud, prega Garibaldi di accettare un ricco dono. «La vostra mano», risponde Garibaldi, «un dono sarebbe un avvilimento». In un'altra figura si rappresenta Garibaldi fatto prigioniero da Leonardo Millan a Gualeguay nel 1837. E in seguito alla ferita riportata al collo, per la quale mancò poco che soccombesse, Garibaldi venne fatto prigioniero dal governatore di Gualeguay. Guarito dalla ferita e stanco dell'ozio forzato della prigionia, un dì Garibaldi fuggì. Errò per due giorni nelle vaste solitudini del Paranà. perché, affranto dalle fatiche, si addormentò. Quando aperse gli occhi, si trovò circondato dagli sbirri del governatore Millan, che gli davano la caccia. Fu messo a cavallo, con le mani legate a tergo, e ricondotto prigioniero a Guelaghi. In un'altra figura ci rappresenta Garibaldi sottoposto alla tortura. Il governatore Millan voleva costringere Garibaldi a palesare coloro che gli avevano agevolato la fuga. Dopo aver inutilmente pregato, promesso, minacciato, sottopose il prigioniere alla tortura. Lo fece alzare e tenere sollevato da terra per 2 ore coi polsi strettamente legati. Mentre Garibaldi soffriva spasmi atroci, il governatore gli andava intimando di fare liberazione. In risposta, Garibaldi gli sputò in faccia. Garibaldi ebbe a soffrire per tutta la vita le conseguenze di quell'orribile tortura. Eppure, poco tempo dopo, essendo caduti in suo potere i suoi torturatori, non tolse loro neppure un capello. In un'altra figura si rappresenta Anita che fugge. Nel combattimento dei Coritibani, Garibaldi si trovò con solo con 65 uomini contro 500. Dopo aver combattuto fino all'ultimo, dovette ritirarsi. Anita, cui era stato ucciso sotto il cavallo, era caduta prigioniera, ma di notte, mentre i guardiani dormivano, balzò a cavallo, fuggì attraversando immense foreste e dopo 8 giorni di stenti e audaci indescrivibili, ebbe la suprema felicità di raggiungere il suo Garibaldi sano e salvo. Il quadretto che ne sta nel mezzo, c'è chi l'ha già indovinato e rappresenta la morte di Anita in una fattoria presso Ravenna nel 1849. La coraggiosa donna, quantunque ammalata, incinta, affranta dalle fatiche e dalle emozioni, volle seguire il suo Garibaldi, ma a un certo punto le forze le mancarono. Fu messa sopra un carretto e ricoverata in una capanna sopra un po' di paglia. Pochi momenti dopo spirava nelle braccia del suo sposo. Il quadro è troppo eloquente perché si abbia a spendere parole per descrivere il dolore di Garibaldi. Dal 1849, in cui Garibaldi era fuggiasco, cercato a morte dagli austriaci, saltiamo al 1860, quando era entrato trionfante in Palermo. Eccolo sul pulpito della cattedrale di questa città a rendere grazie al cielo per la presa di Palermo e le vittorie sui borbonici. La popolazione palermitana, col vescovo alla testa, inneggia il suo liberatore che, modesto di tanta gloria, ringrazia Dio dell'avvenuta liberazione. Entrato in Palermo, Garibaldi non diede tregua ai borbonici. Li incalzò fino a Milazzo. Qui avvenne un sanguinoso combattimento nel quale Garibaldi e Missori, assaliti da un picchetto di dragoni, atterrarono i nemici, parte uccisi, parte feriti. Garibaldi stesso atterrò, benché a piedi, con una sciabolata, un dragone che gli calava un fendente sul capo. Ma i garibaldini nel 1860 c'erano molti ungheresi che, non potendo dare vita per la libertà del loro paese, combatterono per la libertà e l'indipendenza dell'Italia. Ben sapendo che i popoli sono tutti solidari nella prospera e nell'avversa sfortuna o fortuna. Un giorno il famoso agitatore generale ungherese Kossuth, profugo del suo paese fino dal 1849, dopo aver combattuto contro l'Austria finché vi fu un filo di speranza, andò a far visita a Garibaldi. I due grandi rivoluzionari si strinsero la mano, si baciarono, si parlarono. Ambedue erano stati esuli dal loro paese, condannati a morte dal loro governo, ma Garibaldi finalmente trionfava e l'Italia risorgeva. Spezzava le sue catene, mentre invece l'Ungheria giaceva ancora sotto il tallone dell'Austria. Beh, ma non è difficile immaginarsi quel che si saranno detto. Dopo il 1860, Garibaldi si ritirò a Caprera in seno alla sua famiglia. L'epopea gloriosa era finita, egli ridiventava definitivamente agricoltore. In un altro disegno si raffigura Garibaldi in mezzo alla sua famiglia, nella sua modesta casetta. Egli veste la storica camicia rossa, il largo fazzoletto annodato al collo e il cappello all'orsini, e sono un abbigliamento prediletto. Ricciotti sta in piedi vicino a lui. Menotti, appoggiato allo stipide, ascolta ciò che legge basso e quel che suona treglia. Un garibaldino dietro a basso, in piedi, contempla il generale, il quale con un giornale in mano pare tutto intento alla lettura del vecchio amico. Dalla parete pende la sua sciabola e una carta geografica dell'Italia. www.redigio.it e la storia continua.